Benvenuti e bentornati ad Italian Red and Gold, il primo podcast in italiano dedicato ai San Francisco 49ers, nato dal gruppo Facebook 49ers Italian Fans Club, luogo di incontro e discussione da oltre 10 anni della Niner nel suo tricolore. Cominciamo questa 18ª puntata con un saluto e ringraziamento dei Captain Geeks, la voce tagliente all'avanguardia sullo sport americano e italiano, il contenitore che ospita noi e tanti podcast sul football NFL, NCAA, fantasy e altri sport made in USA. Diamo il benvenuto al recente ingresso nella famiglia di The Cutting Edge a Fighting News, MMA e pugilato. Peppe Albi ci porta nell'attualità grandi campioni dei venuti degli sport di combattimento. Fight News ti porta sul ring e nella gabbia. State a accettare la sfida. Vi ricordo che questo e tutti i podcast di The Cutting Edge li potete trovare sul sito di riferimento, su tutte le piattaforme podcast, compreso Apple e Google Podcast, Spreaker, Spotify, TuneIn e anche Fortune per ascoltarci tramite Alexa con la Roma in maschile. Oggi insieme a me, Marocchino Enzo, saremo in compagnia di Gianluca Esposito, benvenuto.
Buonasera, buonasera a tutti.
E Gianluigi Piscitelli, benvenuto anche a te.
Grazie Enzo, ciao a te, ciao Gianluca e ciao a tutti.
Siamo 3-0, 3 fucking 0 ragazzi, era dal 1998.
Avevi ancora i capelli nel 98?
Sì, sì, pure io. Avevo ancora i capelli nel 98, li ho avuti fino al 2003, senti là. Ragazzi, incredibile, bene. Incredibile, 3-0.
Dobbiamo fare un salto indietro nel tempo di 21 anni per tornare all'ultima volta che i Niners cominciarono la stagione con 3 vittorie e 0 sconfitte. Corsi e ricorsi che forse non vogliono dire niente, ma che comunque fanno morale nella squadra e soprattutto nella tifoseria, come avete sentito. Che queste 3 vittorie siano frutto del calendario che ci ha riso oppure merito di una squadra che si è andata a prendere queste 3 vittorie, lo analizzeremo più avanti con gli analisti di Italian Red and Gold. L'aspetto che mi preme sottolineare adesso verte più sull'aspetto mentale e di propensione al vincere nelle prime 3 settimane di questa stagione regolare. Un fattore è innegabile, fino alla scorsa stagione, almeno una, se non 2, le avremmo perse. A Tampa, senza l'intercetto finale di Anchello, San Francisco conduceva di 6 punti, con 2 minuti e 30 secondi per l'attacco dei Bucks. Lo scorso anno di intercetti ne abbiamo fatti 2 in una stagione intera e tutti sono rimasti stupiti che sia stato proprio Witherspoon a compiere la giocata decisiva. Con gli Steelers, 5 palle perse parlano da sole. Di queste 5 palle perse, pur in un esaltante attacco di Pittsburgh, ha realizzato solo 6 punti. Segno che comunque la nostra prestazione è superiore a quanto visto fino al 2018. L'abbiamo dovuta sfoderare per poter limitare i danni, seppur figli di errori dell'attacco. Ma dato che mi sono dilungato fin troppo, lascio a voi la parola. Igi, come interpreti queste prime 3 settimane di gioco?
No, io sono contento. Prima della mia analisi volevo salutare il grande Edoardo che ci sta ascoltando in diretta. E, mi raccomando, segui sempre i miei consigli. E, no, sono contento perché le partite contro Tampa Bay, Cincinnati e Pittsburgh hanno dato un'iniziale risposta a un quesito che è una perplessità che noi avevamo su questa squadra e su questa gestione, cioè la capacità di vincere le partite soffrendo, la capacità di vincere una partita tirata con il risultato in bilico fino alla fine. Negli anni scorsi non ci riuscivamo e le abbiamo perse praticamente tutte, è vero che ne abbiamo vinte poche con Shannon, però quelle tirate le abbiamo finito quasi tutte per perdere. E abbiamo invece vinto a Tampa nella condizione che hai ricordato tu e abbiamo vinto domenica contro Pittsburgh, una partita in cui abbiamo cercato dall'inizio di farci del male, ma che poi statisticamente abbiamo e di fatto abbiamo dominato. A Cincinnati non sembravamo noi, cioè sembravamo i 49ers. Io ho avuto questa impressione guardando la partita e quindi sono contento, al di là del record, per tutto quanto ha fatto vedere la squadra, che sta rispondendo in modo positivo a tutti gli interrogativi che abbiamo espresso in questi in questo anno di podcast e quelli che riguardavano, ecco, la capacità di, dell'attacco di muovere la catena, di segnare nella red zone, e per quanto riguarda la, la difesa, quella di essere in grado di produrre turnovers, di mettere pressione sul quarterback e di difendere sui lanci profondi. Quindi giudizio positivo e euforia.
Gianluca?
Allora, intanto Enzo, scusami questa improvvisata sul 3-0, però ci stava, ci perché sta, insomma sta. Sono passati una ventina d'anni, insomma, da, e passa, e sicuramente il 3-0 va festeggiato. Ma allora, io direi che per rispondere alla domanda che hai fatto tu inizialmente, la verità, come spesso accade, sta sempre nel mezzo. I Niners hanno dimostrato sicuramente di essere una squadra migliorata, e direi che la chiave di volta di queste prime tre gare rispetto all'anno scorso sta in una parola più di altre, secondo me, e si chiama pressione sul quarterback avversario, gioco della linea difensiva e più in generale del front seven. Sicuramente l'inserimento di Bosa, di Dee Ford, che ha ancora ampissimi margini di miglioramento, perché ad esempio domenica ha giocato il 30% degli snap, non sta ancora benissimo, però poter schierare nelle situazioni di ovvio passaggio una linea con Bosa e Ford ai lati e un ritrovatissimo Armstead, che forse è la nota più positiva in assoluto di questo inizio di stagione, accanto a Buckner, è veramente tanta roba, cioè mi fa star bene a me, come penso a tutti i tifosi Niners, guardarli partire a ogni snap e a mettere sempre pressioni ai quarterback avversari. Questo ha prodotto gli intercetti di Witherspoon a fine partita, ha prodotto un Dalton in stato confusionale e ha prodotto anche un attacco degli Steelers praticamente assente o quasi, se si leva i due bellissimi giochi di passaggio che hanno trovato nella partita di domenica. È chiaro che quando una difesa cambia drasticamente e mette pressione così tanto sul quarterback avversario, dando meno tempo, la secondaria gioca meglio, tutta la difesa sale di tono, i turnovers improvvisamente cominciano ad arrivare e quindi tutto gira bene. Io avevo avuto delle perplessità sul nostro attacco dopo la partita di Tampa e devo dire che le due trasferte, cioè la trasferta di Cincinnati e quella sugli Steelers, mi hanno reso un pochino più tranquillo. Non dico che secondo me siamo improvvisamente diventati una contender per i playoff a livello assoluto, non lo siamo, siamo una squadra in crescita, però siamo una squadra che gioca con autorità, abbiamo giocato bene a Cincinnati e domenica abbiamo vinto una partita commettendo 5 turnovers, molti per sfortuna, molti per superficialità, sicuramente 5 turnovers erano un qualcosa che nessuna squadra in NFL era mai riuscita a superare. La statistica che è apparsa in partita diceva 0-45-1 come bilancio delle squadre che avevano un bilancio di turnover meno 4, come eravamo noi con gli Steelers. Quindi, cioè, sicuramente i Niners domenica hanno fornito una prova di forza. Il calendario che abbiamo avuto è senz'altro il migliore che potevamo sognarci, perché abbiamo vinto due partite in trasferta con due squadre che hanno grossi problemi e lo stanno dimostrando, e gli Steelers ce li siamo trovati senza Big Ben e senza Le'Veon Bell e Antonio Brown, insomma, praticamente è una squadra di Pittsburgh in completa rifondazione, alla prima partita del quarterback rookie. Quindi sicuramente il calendario ci ha agevolato. I test più avanti saranno più probanti, ma c'è tanto, tanto di cui essere contenti.
Sì, allora del vero va detto che noi tra le imbattute siamo quelle con il rapporto di forza nel calendario più debole, cioè facendo la somma delle vittorie e delle sconfitte di tutte le squadre imbattute, noi siamo quelle che abbiamo maggiori sconfitte. quindi vuol dire che sono un attimino più dimesse come squadre, però è anche vero comunque che sono 3-0 e quel 3-0 rimane.
Ma le devi vincere tre partite, non te le regalano. Comunque,
cioè, e due fuori casa. Differenza,
secondo me, sostanziale, sì, con gli anni scorsi, che gli anni scorsi ne avremmo perse due, perché ci sì, sarebbe stato quella cosa in meno, quella difesa in meno, quell'intercetto in meno nella prima partita, quel non saper recuperare 5 palle perse, anzi forse ne sarebbe arrivata una sesta. E invece quest'anno le cose girano meglio, non sono perfette per l'amor del cielo, perché niente è perfetto, però comunque, cioè, siamo talmente tanto scarsi che comunque con 5 palle perse abbiamo fatto 436 yard di total offense e non
esatto
poche.
No, esatto,
soprattutto abbiamo fatto i nostri standard,
ma 3 ne abbiamo perse nelle 20,
esatto, è vero, probabilmente però... anche quello ci ha aiutato a non subire troppi punti dalle palle perse, però
scusa Gianluca, di contro le prime due erano,
è vero, nelle nostre 20,
sì, o quasi.
I due intercetti di Garoppolo sono più colpa dei ricevitori che colpa del QB, perché ce le avevano praticamente in mano e le hanno mollate.
Sì, uno, quello di Breda, me lo ricordo, era il secondo chi l'ha fatto?
La deviazione di...
Sì, uno l'ha tirato in alto, l'altro l'ha tirato in fianco. Cioè,
comunque... Sì, il secondo forse un pochino più colpa sua, come è inaccettabile, sì, il turnover sullo scambio col centro.
Sì, quello è colpa,
sì,
sua.
Perché c'è la motion
in situazione di quasi goal, se non sbaglio, first and goal, sì, giù di lì. Cioè, sono cose gravi. Il fumble di Monster, per carità, alti patatrack sempre dello stesso Monster, che all'inizio non ha preso un end off, hanno fatto casotto anche lì, l'incomprensione con Ricky James, ne abbiamo fatte tantissime, ma il fatto di aver fatto 430 yard e di aver trovato sempre il ritmo e non aver mai dato punti di riferimento all'attacco degli Steelers non lo leva nessuno.
Sono calati i numeri dei falli, perché contro Pittsburgh ne abbiamo presi solo 5 di fazzoletti, però per 71 yard, di cui uno praticamente sul lancio di 30-40 yard, solo quello.
Sì, quello fa media.
Quello va su, eh.
Diciamo che oltre alla linea difensiva di cui ho parlato prima, anche la linea d'attacco ha fatto molto bene. Cioè, anche domenica la difesa degli Steelers, per esempio, sia in pre-season che nelle prime due partite, aveva messo pressione a quarterback come Wilson. Alla prima giornata, ora non mi ricordo con chi avevano giocato, ma anche lì
New England li ha spazzati via,
però per esempio con Wilson li avevano dato molta noia, l'avevano saccato 5 volte nel primo tempo, in pre-season hanno asfaltato Mariota in 2 drive, me li ricordo. Cioè, non sono gli ultimi della pista, no? La nostra linea tutto sommato ha concesso un sack, pochissime pressioni reali a gente come TJ Watt, Tuitt, Hayward, insomma gente forte. E...
no, scusate,
cosa?
Ha segnato il Cagliari. Vaffanculo, scusate.
Ehi, dopo mi tocca mettere le street credit.
Beep, beep.
Mi dispiace, dici. E niente, dicevo, quindi la linea ha protetto bene e ha bloccato benissimo, perché sulle corse chiunque dei nostri running back porti palla è efficace, quindi è un ottimo lavoro la linea e un ottimo lavoro anche di School, che è entrato da rookie e ha sostituito più che degnamente Staley, ha fatto veramente una buona gara, speriamo continui.
Sì, la linea è stata fortissima, cioè alla fine noi stiamo vincendo le partite per le due linee probabilmente, perché la linea di difesa è stata anche contro Pittsburgh è stata fortissima, decisiva, ha messo tantissima pressione al di là dei numeri che dicono solo 2 sacks, contro una linea d'attacco considerata tra le più forti, sempre in cima alle classifiche di rendimento. E la linea d'attacco alla fine, guarda, il Garoppolo è stato messo sotto pressione, è stato colpito molte volte. Forse l'intercetto a Pettis, che ricordavamo il figlio della pressione, perché ha dovuto lanciare il pallone forzandolo un po' prima di quanto non volesse, però tutto sommato ci sta, e a parte un errore un po' marchiano di McGlinchey che è scivolato su un sack proprio nel drive in cui Mostert ha perso il pallone per poi recuperarlo, non abbiamo subito sack, e comunque ne abbiamo subiti pochi nelle prime tre partite.
E nessuno nel secondo tempo, credo, per esempio, dove abbiamo dominato con
sì.
questi
sì.
Quindi insomma i segnali sono importanti,
sì, un po' più di costanza.
Anche la capacità di trovare punti in red zone quando conta. Mi ricordo gli altri anni eravamo sì. molto più sterili, arrivati davanti alla linea di meta avversaria. Invece quest'anno secondo me viaggiamo su buone percentuali. Robbie Good scende in campo molto meno, chiudiamo più drive sia con soluzioni da lontano che in red zone. Sono passi avanti evidenti anche dell'attacco. Chiaro
riusciamo
che dobbiamo
tenere palla, riusciamo a usare il cronometro,
esatto.
Discussione che c'è stata anche in settimana nel gruppo, che qualcuno diceva no, ma è un caso, sarà un caso ma non un caso, comunque è la base del football, che
no, è la base del football,
quando sei in fondo devi usare il cronometro, cioè
ma
è proprio parte importante del gioco,
ma anche durante la partita, perché chiaramente se stai in campo usi il cronometro, riesci a imporre il gioco di corsa, automaticamente non permette all'attacco avversario di scendere in campo, quindi
sì.
Sono tutti minuti sì. in cui la tua difesa si riposa e tu non prendi punti.
Però quello viene magari già più di, come si può dire, a lato di, come, cioè non è il fine ultimo quello di far passare il tempo, mentre negli ultimi minuti è proprio il fine ultimo.
Certo, però è anche vero che molte squadre forti impostano la partita proprio sul stabilizzare
sì,
le corse
sì,
per
sì.
cercare di appunto di garantirsi sempre una difesa fresca e riposata, e con l'attacco avversario tenerlo più fuori dalla partita e non dargli ritmo. Gli Steelers non sono riusciti a correrci, hanno fatto penso 70 yard di total run offense, e si è visto, perché alla
sì,
fine
sì,
si sono dovuti affidare, sono stati in campo poco, la nostra difesa
è sparito. Gianluca,
sì, dai, continuo io
proprio di quello che diceva, volevo intanto che magari che ritorna, che noi abbiamo giocato 79 giochi in attacco contro loro 53.
Sì, ma noi la partita l'abbiamo fatta noi,
sì,
nel bene e nel male la partita l'abbiamo fatta noi. Se si guardano delle statistiche appena un po' più avanzate rispetto a quelle basiche, ci rendiamo conto che noi siamo stati più tempo in campo, abbiamo convertito molti più primi down di loro, abbiamo una percentuale di conversione sui terzi down che loro se la sono sognata. Loro in attacco non hanno fatto nulla se non tre giocate frutto di tre errori individuali, anzi di quattro errori individuali. Perché noi abbiamo preso il touchdown di Juju Smith-Schuster su placcaggio mancato da Witherspoon, che non è riuscito a fermare Juju, ma soprattutto di Moore, la safety, che in quell'azione doveva sostanzialmente fare quello che deve fare un safety, cioè essere l'ultimo baluardo a difesa della red zone, ha sbagliato l'angolo di passaggio e poi Schuster non lo prende più. Pass interference a Verrett, primo snap da un anno e mezzo a questa parte, e poi azione successiva, touchdown di subito da Verrett. La difesa ha dovuto difendere poche yards di campo nel primo tempo a freddo a causa dei turnovers, e ha retto, ha concesso 6 punti, e insomma l'attacco ha perso questi 5 palloni, uno peggio dell'altro obiettivamente, però poi ha macinato yards e ha consumato tempo l'attacco.
Ragazzi,
eccoti.
Beh,
sei vivo?
Mi sento male,
devo dire.
Avendo ripreso anche Gianluca, possiamo continuare.
Sì, ragazzi, scusate, ho avuto un problema tecnico. Succede. Per qualche secondo. Succede anche ai migliori.
Spero niente da codice penale.
No, no, tutto tecnico e basta.
Bene. Forse l'ultima cosa che andava detta era quella che su cui stava insistendo anche Gianluca prima che morisse, e il possesso palla è fondamentale, il possesso palla indipendentemente dalla tua filosofia di gioco, tu devi tenere l'attacco avversario lontano dal campo il più possibile, sia che il tuo avversario si chiami Tom Brady o Russell Wilson, sia che si chiami Andy Dalton. È proprio, secondo me, sono i rudimenti elementari del football americano, e noi magari non lo abbiamo fatto come le squadre più forti o le nostre versioni più forti, però lo abbiamo fatto, abbiamo la possibilità di avere un discreto, per essere riduttivi a mio avviso, gioco di corse, e quindi lo sfruttiamo e mangiamo il cronometro.
Ma poi scusate ragazzi, non per dire, ma siamo 3-0 come i Pets, che hanno giocato contro Miami, gli Steelers e i Jets, quindi anche loro non è che hanno giocato con squadre nettamente
diverse. E vengono dati primi nel ranking, mentre noi siamo...
Esatto, no, vabbè, lo saranno, sono un'altra categoria rispetto a noi, ma anche loro hanno giocato con Pippo, Pluto e Paperino. E i Bills uguale, sono una squadra come noi in crescita, secondo me più debole di noi nel complesso. E hanno giocato anche loro con i Jets, i Giants e Cincinnati, cioè, quindi sicuramente abbiamo avuto un inizio favorevole di campionato, ma non solo noi, quindi vediamo ora, questo inizio fa morale e ci permette di arrivare alle partite come per esempio la prossima nel Monday Night con i Browns, che non è impossibile, ce la giochiamo e con un bel entusiasmo, quindi vediamo. Poi ripeto, non siamo secondo me chiamati a vincerle tutte, siamo chiamati a giocarle bene tutte, per adesso stiamo facendo il nostro. Se si pensa a ragazzi come Monster, a ragazzi come ho detto prima Armstead, Warner che si sta confermando su altissimi livelli, Sean Alexander, ottimo acquisto, è un martello in queste partite, si fa sentire tantissimo la sua presenza nel front seven, Bosa, Ford, accanto a Buckner, insomma abbiamo delle individualità che stanno veramente emergendo,
che stanno emergendo, ok.
Kittle, per carità, lo do confermato, chiaramente magari non sta facendo i numeri dell'altro anno, ma era impossibile, poi le difese lo tengono sott'occhio e anzi lo usiamo spesso come specchietto per le allodole, liberando magari altri su altre giocate. Però insomma, Garoppolo trova con continuità Goodwin, Samuel, lo stesso Burn ogni tanto, Pettis, insomma, siamo un attacco che sta dimostrando di stare in campo. Ora vediamo, quando arriveranno i test impegnativi, se riusciremo a far partita. Già se non venissimo asfaltati per esempio dai Rams, sarebbe, riuscissimo a far partita con i Rams e con Seattle, sarebbero dei buoni segnali. Possiamo vincere, possiamo perdere, vediamo.
Con Seattle si deve vincere indipendentemente dalla forte rivalità, perché bisogna dargli il colpo di grazia. Sono una squadra che sta soffrendo molto.
Certo, è chiaro che in quelle partite si deciderà buona parte del nostro record stagionale, probabilmente anche dell'accesso ai playoff. Nei due scontri con Seattle non bisogna commettere errori con gli Arizona Cardinals, che quest'anno vanno battuti sia a casa nostra che a domicilio, e con i Rams bisognerebbe cercare di fare il meglio possibile. Chiaramente sono una delle migliori squadre della Lega, non solo con noi, e vediamo, ci ritroviamo in division, non è semplice, però vediamo, insomma, non abbiamo un calendario.
Giochiamo anche contro New Orleans quest'anno, penso, sì, quando ci sarà anche già Drew Brees.
Sì, però magari chi lo sa, Brisa ha avuto 6 settimane di stop, anche loro magari avranno qualche punto interrogativo in più, non abbiamo un calendario impossibile, perché essendo arrivati ultimi l'anno scorso ci siamo accoppiati con le ultime, abbiamo l'NFC South che quest'anno non è particolarmente impegnativa, i Panthers, i Falcons, oltre ai Bucks, sono squadre tutte e tre secondo me abbastanza in difficoltà, quindi insomma... l'NFC North abbiamo già battuto Cincinnati, degli Steelers, ora ci rimangono i Browns domenica prossima e poi concluderemo più avanti con i Ravens, che
sì, a dicembre
sono la squadra più forte. Insomma, io direi che quest'anno le premesse per far bene ci sono. Qualche partita la perderemo, speriamo che siano poche. Vediamo.
Bene. Sì, no, io sono assolutamente d'accordo.
No, io sono quello che ha sempre parlato male, è un anno che parlo male in questo podcast della squadra, del coaching staff, quindi non ho cambiato idea a 360 gradi, però riconosco quando i miglioramenti sono evidenti. Quest'anno la squadra si fa vedere, si fa guardare, gli altri anni alla fine del primo quarto e mezzo veniva voglia di cambiare canale in certe partite, proprio perché vedevi una squadra sfilacciata, senza né capo né coda. Quest'anno vedi dei gruppi sia in difesa che in attacco che ci mettono tutto quel che hanno. Insomma, speriamo di, non voglio nemmeno dire la parola visto che qui siamo molto superstiziosi, speriamo che tutto vada come sta andando, che non ci siano intoppi particolari e via.
Ecco, a proposito di questa parolina che tu hai appena nominato, io volevo cogliere l'occasione anche per... No, volevo cogliere l'occasione perché avevamo immaginato, e la cosa è nata per gioco, di rispondere alle domande che ci venissero poste sulla nostra pagina Facebook. E c'è un nostro amico, è un ragazzo fantastico, che ci ha fatto una domanda, e questo ragazzo è meraviglioso perché lui ha un problema, ha una peculiarità, è un ragazzo speciale perché ha un problema genetico che mi aveva anche chiesto di non parlarne, però voglio dire, non puoi non dirlo, che nonostante tutto veramente riesce a essere simpatico. E mi ha detto, ecco, si chiama, per non fare nomi e cognomi, Pecori.
Non Chips. So,
Pecori. Chips, per gli amici, che il problema lo possiamo dire perché mi ha autorizzato, lui è gobbo, si fa per la Juve, insomma, nessuno è perfetto.
Genetica proprio.
È genetica proprio.
Come molti in questo paese. Esatto. Sì, comunque lui ci ha fatto una domanda riguardante agli infortuni, però si invitava a non fare più previsioni.
Per cortesia, ti prego di non interrompere quando parlo, perché tu sei correo con il signor marocchino Enzo, questa cosa. Ecco, noi...
Sì, beh, Valise...
No, c'è una correità, voglio dire, io sono qui proprio per questo. Io non è che ho questa competenza superiore, io devo evitare che voi facciate del male, tipo Trent Green che ha seccato Scuta o la Fox... la settimana scorsa che ha seccato Gould e così via. E io avevo detto che sarei morto se fosse successa quella cosa, e credo che il nostro Signore mi ha dato la forza proprio per riuscire appieno il mio ruolo di censore di quando voi portate sfiga.
No, ma noi non lo vogliamo fare.
Ma la sfiga tu la porti quando, non quando lo vuoi portare, perché sennò io sarei miliardario, sarei vedovo. No, dai, questo non si poteva dire.
Lo so, Easy, però non faremo bene nemmeno il nostro ruolo, non spiegando magari a chi non lo sa come funzionano certe dinamiche. Noi abbiamo cercato soltanto di
sei indifendibile, ti prego.
No, volevamo io e il buon Enzo di spiegare quello che sarebbe successo nel caso che poi purtroppo la sorte ha voluto, dai, andiamo avanti.
Poi continua a essere troglodita, tu devi dire scusate ragazzi, non lo faccio più, ho imparato la lezione.
Ma io non ho fatto niente, Enzo che ha toccato
la voglia di smettere, cioè, dai, assumi, da uomini maturi assumersi le proprie responsabilità.
Va bene, non lo faccio più, ragazzi, promesso. Allora,
continuiamo a stare in infermeria.
Parliamo dell'infermeria. Ecco. Quindi, le cose già successe.
Sì. Mm-hmm. Allora, ce l'ho davanti, ve la leggo.
Abbiamo il buon Witherspoon, che purtroppo...
Salta un mese.
Questo è un problema grosso, ragazzi.
Però c'è Mosley, Shannon ha detto chiaramente che adesso tocca a Mosley, anche perché Verrett ha dimostrato di dover carburare.
Io non ho capito perché Verret è stato lasciato allo sbando a metà partita in quel modo sanguinoso, francamente, così di botto. Non so, forse non era meglio metterci Keyshawn Williams, o forse gli è toccato, cioè una volta si è trovato uno contro uno, due volte si è trovato uno contro uno, sì, contro Juju e una volta contro il ragazzo lì, Dante
Johnson. No, tutte e due Johnson, credo.
Anche la pass interference?
Sì.
Mi sembrava Juju la pass interference, sì. Comunque nel senso...
Controllo intanto, vai.
Però, d'altra parte è vero, i ruoli sono quelli, è stato preferito comunque lui a Mosley in quella situazione, quindi vediamo.
Secondo me hanno avuto da ridire. No.
Guarda, io credo che giocherà, ma l'ha detto anche Shannon, dovrebbe giocare Mosley e tutte e due Washington.
È candidato a partire in assenza di Witherspoon, dice Shannon. Sì.
Tutte e due Washington.
Ma il discorso è che l'NFL è crudele. Cioè, appena l'hanno visto in campo hanno subito voluto testarlo e il ruolo del corner probabilmente è il più crudele di tutti, perché sei abbandonato a te stesso e alle tue capacità. Quindi appena gli allenatori dell'attacco degli Steelers hanno visto Verrett uno contro uno, lo hanno subito testato sul profondo e hanno beccato una pass interference da 50 yard e un touchdown da 60 nel giro di due giochi o quasi. Quindi insomma
una dopo l'altra.
E quindi insomma e quindi niente, ora noi siamo chiamati a trovare una soluzione in questi 10 giorni, 2 settimane che ci separano dalla prossima partita, ed è direi il problema principale, perché 10 giorni ci vengono anche belli comodi per fare rimediare un po' e sistemare i piccoli problemini che abbiamo, tipo di Ford, lo stesso Bosa, qualche acciacco qua e là, per non parlare forse del rientro di Tevin Coleman, vedremo. Però il discorso della secondaria è fondamentale. Avevamo trovato un equilibrio, speriamo di trovare una contromisura.
Chi altro c'è poi?
Anche perché mi immagino già Sherman uno contro uno con Odell Beckham Jr., che sarà abbastanza seviziato in quel matchup, se lo vorremmo giocare così. O se invece giocheremo a zona e Beckham se lo prenderà di volta in volta chi se lo tocca, chi se lo trova davanti nella sua zona.
Beh, però se loro hanno intenzione di giocare su questo matchup, Sherman gioca
a sinistra.
Sì, esattamente, quindi gli metti là OBJ, primo snap, sì, vai di bomba e vedi come ti butta, ecco.
Sarà
Sale,
sarà
Sale che sta finalmente disegnando, a parte quella famosa prima azione orrenda nella prima settimana, dovrà essere bravo, ecco, dovrà continuare a essere bravo.
Vediamo se quello sicuramente è Landry e Odell Beckham sono sicuramente i problemi principali che dovremo affrontare contro Cleveland, perché gli si è fatto male in gioco il tight end. Hanno un grande,
c'era anche un tight end che era piuttosto forte.
Sì, sì, esatto, hanno Chubb che è un discreto running back, sì, quindi a livello Baker Mayfield è comunque sia, sì, forse un po' sopravvalutato, ma un quarterback che è in grado di muovere il pallone, quindi sicuramente la sfida difensiva sarà importante. A livello di difesa c'hanno Garrett che sta facendo il bello e il cattivo tempo in linea, penso sia uno di quelli che ha fatto più sack fra i defensive end della Lega in questo inizio di campionato.
Gioca a sinistra proprio dalla parte dove c'è Scola.
Sì, e gioca, lui varia un po', dall'altra parte c'è Vernon, nel mezzo c'hanno Sheldon Richards, sono un Jobe, insomma è una buona linea. Hanno 3 mestieranti dietro, gli si è fatto male Kirksey fra i linebacker, quindi loro avranno Schobert e il giovane Wilson che hanno draftato quest'anno, dietro hanno Denzel Ward, hanno talento, hanno Demarius Randall, insomma è una squadra che secondo me è una buona squadra, non sta facendo benissimo, perché
secondo me hanno problemi di amalgamento. Yamal.
Sì, perché ha deluso all'inizio nella prima partita contro Tennessee, si sono arrivati con tantissime aspettative e sono stati rimbalzati. E poi ha vinto domenica, ha vinto coi Jets e, nel Monday Night e nel mezzo che cosa hanno fatto?
Hanno perso. No, hanno perso l'ultima, l'hanno persa contro i Rams.
Ah, hanno perso coi Rams, ma lì
sì, però se la sono giocata.
Se la sono avuto... giocata, quindi sì, beh, esatto.
Io ho visto il Monday Night della settimana scorsa, non è un bel giocare.
No, no. Hanno... No,
hanno tante... e giocavano contro dei Jets poverini che sono veramente falcidiati dagli infortuni in maniera decisiva, soprattutto in difesa.
Ma a proposito dei Jets, come si chiama il running back?
Livion Bell?
Non per un sì, no. Hanno Sam Darnold, hanno il quarterback, i Jets che ha la mononucleosi, sì, salterà qualche partita.
Il secondo
partita.
Che si è fatto male e hanno preso l'ultimo.
Hanno Mosley, il leader della difesa, il linebacker, preso dai Ravens, che ha giocato una gran partita la prima partita, si è fatto male fuori la seconda e la terza.
E l'hanno persa quella partita dopo che lui si è fatto male.
Esatto, vincevano di 20 e l'hanno persa contro Buffalo. Hanno tanti infortuni. Quinnon Williams, il rookie, che non sta giocando, anche lui, insomma, è la terza pick assoluta. Insomma, non sono messi bene i Jets. Poi quando si è costretto a giocare col terzo quarterback, lo sappiamo benissimo noi, tutte certo. Le squadre fanno fatica. Quindi, insomma, vediamo questi Browns, li affrontiamo a casa nostra, no?
O sì. A Cleveland. Sì. Sì, giochiamo in casa.
Speriamo vedo. Di...
Sì, sì, perché ho provato a vedere cosa costava un biglietto per andarla a vedere, per curiosità, ovviamente.
No. Una marea di soldi, immagino.
Sì. Diciamo che con quello che noi ci paghiamo il terzo anello a San Francisco, a Baltimora ci pagano il bordo campo.
Ci credo. Senti un po', ma quindi poi in infermeria che abbiamo, Enzo?
C'è Bosa che rimane questionabile tutte le settimane, Tevin Coleman che è dato come giocante in teoria, Dee Ford che è dato questionabile tutte le settimane, Jimmy Ward che anche quello è dato questionabile, ma secondo me questo non gioca.
Ma poi non è una grande perdita, lo sappiamo.
Tart, anche quello è questionabile, ma anche lui sembra che non giochi. E poi ci sono Trent Taylor, il ricevitore, Joe Staley, Jalen Hard, il ricevitore, che non giocano di sicuro perché sono fuori, e Tevin Coleman che dovrebbe rientrare.
Beh, vediamo, mancano sempre 2 settimane, nel football sono tanti, l'unico uomo chiave fra quelli che hai nominato veramente imprescindibile è Staley, secondo me, perché poi Bosa, Dee Ford giocano alla fine, quindi...
Sì, loro, ma anche in queste 2 settimane che abbiamo giocato erano dati...
Esatto, quindi hanno 10 giorni davanti...
Erano in campo e tra l'altro c'è chi ha giocato il 70% delle azioni, chi ha giocato...
No, Bosa direi che ha giocato tantissimo, perché Ford ha giocato un po' meno. Bosa
ha giocato il 74% delle azioni.
Infatti. E ha giocato una buona partita, al di là dei numeri. Non so che numeri abbia fatto, ma l'ho visto spesso mettere in difficoltà il tackle di sinistra degli Steelers, arrivare molto vicino a Rudolph, essere una presenza. E quindi, no, niente. Per ora Nick Bosa... non sta deludendo, secondo me può far molto meglio forse, ma sta già avendo un piccolo impatto.
Guarda, Bosa, lo dicevo quando ti sei perso, se noi guardiamo le statistiche basiche o guardiamo i punti del fantasy, per noi furbetti del fantasy, mi sembra che abbia un sack tra l'altro alla fine della prima partita e poi poco altro. Però Bosa era sempre lì a mettere pressione, tant'è che c'è è primo in una classifica di produttività dei pass rusher limitata agli edge rushers, è primo, ne ha 14, il secondo è Garrett, però Garrett ha 6 sec, Bosa ne ha 1. Insomma, sta facendo tantissimo. Anche ha lo stesso Ford, che tra l'altro, a proposito di infortunati, ha un problema al ginocchio e si dovrà operare in off season e fondamentalmente giocherà tutto l'anno con questo forte dolore al ginocchio. Ha in tre partite, per lui 2.5, perché il secondo tempo contro i Bengals non ha giocato, ha 2 sacks. però se guardate la partita di domenica era sempre lì, insomma ci sono l'azione del SEC e tutta una serie di altre in cui lui e Bosa si sono dati appuntamento nella tasca degli Steelers con Rudolph in mezzo, insomma.
Esatto, ma infatti il lavoro dei, cioè il numero dei SEC lascia un po' il tempo che trova, cioè il lavoro della linea è un lavoro di squadra. Poi il sec lo posso fare io, tu o Enzo, però alla fine...
O anche nessuno.
Perché Armstead, esatto, perché Armstead è così migliorato? Perché ha dei compagni di squadra che gli tolgono molta pressione. Cioè Bosa si porta dietro 1/2 difensori, Ford lo tengono d'occhio dall'altra parte. È chiaro che nel mezzo riescono a essere più incisivi, pur essendo...
Nel mezzo abbiamo il signor Buckner.
Abbiamo Buckner, abbiamo Armstead e abbiamo anche tutta una serie di ragazzi. Mi viene in mente DJ Jones che gioca i primi down, mi viene in mente Sheldon Day, l'altro ragazzo che come si chiama, Blair III, che anche lui ha fatto diversi...
Forse
è il nostro miglior saccatore, se vogliamo dire così, Blair, che è molto incisivo quando gioca. Cioè abbiamo una profondità... Solomon Thomas che viene e dà un contributo anche lui, cioè la linea difensiva.
Solomon Thomas è l'unico su cui dissento.
No vabbè, ma è chiaro, dissenti perché lo
no, vedi sta come, giocando pochissimo, no,
lo
sta
vedi
giocando...
come, sì lo vedi come pick numero 3, però
no scusami Gianluca, dicevo Solomon Thomas sta giocando 10-12 snap a partita, questa
è vero,
più o meno.
Sì. però quante quello che voglio dire io è quante squadre in NFL hanno come ottavo defensive end o defensive tackle, insomma uomo di linea, Solomon Thomas. Poche secondo me, cioè questo per dire che la nostra linea è veramente competitiva e si vede, che permette di fare, esatto, è piena di prime picks, ma fanno bene anche quelli che non sono prime scelte, come appunto Blair, DJ Jones, che dicevamo prima, danno tutti un ottimo contributo, sono tutti buoni giocatori e fanno migliorare anche ragazzi come Keyshawn Williams, che magari presi singolarmente non sono dei fenomeni, però riescono a giocare in secondaria. Tarvarius Moore, che è una safety ora che sta sostituendo Ward. E comunque sia, sta facendo il suo, perché probabilmente giocare dietro un front seven, lo stesso Greenlow che gioca da linebacker accanto a Warner e Alexander, con dei compagni molto incisivi, fa figura. Quindi ripeto, la difesa c'è, io in sintesi direi che secondo me la difesa c'è e speriamo che continui, insomma, che non abbia flessioni e continui in questa maniera.
E comunque il reparto che è migliorato di più l'anno scorso, innegabile.
Certo, anche se l'attacco, devo dire la verità, ha fatto vedere delle buone cose, tranne la prima partita un po' così, col freno a mano tirato, però vincere due partite in trasferta anche a Cincinnati con quell'autorevolezza e trovare sempre ritmo contro la difesa degli Steelers non è da tutti, insomma. E poi Garoppolo lo vedo per esempio pienamente recuperato a livello fisico, speriamo che ritrovi anche lo zip e la sicurezza nei lanci che ci aveva fatto vedere nella famosa striscia di 6 partite 2 anni fa, però a livello fisico mi sembra pienamente recuperato, l'ho visto uscire dalla tasca molto veloce, molto rapido, anche con cambi di direzione, e non era scontato, insomma, che tornasse dall'ACL sanissimo, quindi bene, sono ottimi segnali.
A proposito di Garoppolo, avevo letto un commento, credo su Lercio, che lo dava come uno dei peggiori quarterback dell'ultima settimana. Non era Lercio, okay, no, okay, no, chiedo scusa,
diciamo che
dissento.
Era un sito specializzato in Italia sul football americano,
in Italia,
poi
ecco,
ci fermiamo,
okay,
qua
in Italia,
sì, no vabbè, no, ragazzi,
cioè, ragazzi, non si può sentire, no. Si può sentire, no,
Easy, o facciamo i nomi o non facciamo niente, no sappiamo di chi stiamo parlando. Però no, chiaramente se uno valuta e fa gli articolini basandosi sulle statistiche, non guardando le partite, è chiaro che scrivi quelle tre righette in un certo modo che lasciano il tempo che trova. Allora, se invece magari ti perdi 40 minuti col Game Pass e almeno ti guardi gli snap di una partita su cui vai a scrivere, forse scrivi delle cose più intelligenti. Io mi limito a dire questo, perché se vince...
Che sei stato un pelino più pesante di me, va bene, io l'ho messo a sorridere, ma vabbè.
No, io dico le cose come stanno, perché quando
dai,
uno
le cose al loro nome, scassapalle.
No, perché dai. Quando uno dice le cose, scrive le cose, si capisce chiaramente che sta scrivendo di una cosa dove ha letto due tabellini, non ci fai una gran figura nei confronti di chi magari ha visto la partita, poi magari se uno non l'ha vista ti crede anche.
Allora, io leggo, mi limito a leggere perché non ho una disamina mia, o io la faccio dopo. Jimmy Garoppolo sta trovando il suo ritmo dopo una partita iniziale abbastanza dura. Nelle ultime due giornate, rating su passaggio... sono le valutazioni di Pro Football Focus, non è il QB rating come lo conosciamo noi, secondo dopo Tom Brady, secondo per percentuale di passaggi giudicati positivamente, quart'ultimo per percentuale di passaggi giudicati negativamente e terzo più preciso tenendo conto della collocazione della palla.
Ora, io
domenica anche... contro Pittsburgh 71%. Io ho letto uno che ha detto che Garoppolo è stato impreciso. Mi sono rifiutato di commentare.
Vabbè, ma perché hanno visto due intercetti e quindi hanno detto: ah, questo qui sicuramente è stato impreciso. Cioè, funziona così. Però non è. Questo dimostra che le partite vanno viste. Certo. Perché i numeri non raccontano tutto quanto succede in campo. Ha trovato dei lanci decisivi, difficili. Nei momenti chiave della gara, e questo veramente lo ha fatto con continuità molto molto bene, quindi niente, ripeto,
io non ricordo precisamente, ma c'è uno dei due lanci a Pettis che sono una meraviglia. Il lancio del TD secondo me l'ha lanciata con una precisione del 100%, un millimetro a destra o a sinistra era in completo intercetto.
Sì, però il lancio del TD secondo me era un lancio relativamente semplice, perché non era troppa pressione, erano 9 yard, ha completato delle cose, mi ricordo che delle cose su Goodwin, su Burn, che li ha trovati in corsa, in stride, come si dice in questo caso, in questi casi.
Cioè, la meraviglia a Juice.
Su terzi, sì, bravo,
quella lì,
un grandissimo lancio a Juice, che ha fatto anche una grandissima eccezione lui.
L'altro lancio a Pettis, che dovrebbe essere uno nel terzo quarto, prima del secondo touchdown, e ha lanciato, mi ha ricordato i lanci della striscia famosa, quando lui lanciava con nonchalance sotto pressione, con un treno che gli stava per arrivare in faccia e puntualmente poi gli è arrivato e ha lanciato sta meraviglia. E
diciamo che Garoppolo,
senza paura,
avendo guardato Garoppolo qualche partita in questi anni, ora qualche partita l'ha fatta, emerge la figura di un quarterback che si prende dei rischi. Non sarà mai uno che farà pochi intercetti, secondo me lui avrà gli intercetti, però è anche un quarterback che è in grado di farti la giocata, e andiamolo a vedere al terzo down, dove è veramente importante un quarterback. Ecco, i Niners secondo me al terzo down quest'anno stanno facendo molto molto bene.
Sì. Ora io non ho le statistiche sotto mano. 6 su 11,
Io vado
a succede senza, mai, e, sempre.
E secondo me sono tutti passaggi a memoria, Enzo, o quasi.
Anche perché erano tutti. Era uscito una statistica.
Un paio di sneak me le ricordo.
Sì, un paio di sneak. Però abbiamo chiuso 3 o 4 passaggi lunghi al terzo down. Terzo e 6.
Secondo
era uscita una statistica durante la partita che i terzi down erano tutti praticamente tutti superiori o di media superiori alle 8 yard, roba del genere.
Sì.
Esatto, e quelle giocate fanno la differenza, perché estendono i drive, ti permettono di fare quello che abbiamo detto prima. Se te fai l'incompleto lì, esci dal campo e panti e via. La partita prende altri piedi. Quindi la statistica al terzo down è una chiave nel football, e Jimmy Garoppolo sta facendo molto molto bene al terzo down, secondo me.
E anche comunque il ricevitore droppano meno quest'anno.
Sì, sì, ora io non credo che siano diventati fenomeni.
No, non sono diventati fenomeni.
Però diciamo che...
Però io mi ricordo molti più errori negli anni scorsi, di Pettis, di Goodwin, di Bourne.
Sì, il vizio di toccare la palla e di farla deflettarla e di metterla nelle mani di defensive back e avversari, continuiamo a averlo, perché è Breida e...
Ne abbiamo fatti due.
E ne abbiamo fatti due anche domenica.
Sì, io vorrei fare un inciso, che a me lo insegnarono nelle giovanili dei Vipers, che quella cosa non si fa. Se si tocca si sbatte per terra.
Lo so, però sai, loro probabilmente vanno per prenderla e cercano i tanti modi, però certe volte fanno dei danni. Quindi niente, secondo me continuiamo a fare degli errori, i nostri ricevitori non sono dei fenomeni, se lo fossero saremmo probabilmente uno squadrone. Accontentiamoci, dai.
No, secondo me Dibbo è forte, cioè Dibbo stava facendo quella ricezione...
Sì, che poi l'ha persa ricadendo, porca miseria, aveva fatto la cosa più difficile e gli è cascata ricadendo.
Tra l'altro l'addetto al replay della CBS, che dovrebbe essere Dean Blandino, ha detto la chiamata è corretta, è di quelle azioni per cui qualunque cosa chiami sul campo resta, perché non c'è abbastanza, non ci sono abbastanza prove per sovvertire la chiamata. Cioè, se l'avessero data buona,
sì, rimaneva anche riguardando.
Rimane, sì, perché non c'è.
Però alla fine rimane il fatto che lui alla fine non c'ha la palla fra le mani. Quindi...
Sì, no, non c'è dubbio. Però terza partita NFL.
No, ma Dibbo è un cagnaccio, secondo me. Può crescere.
Contro Joe Aden, cioè quella palla lì. Un'altra cosa che hanno detto i commentatori mi sembra Trent Green ha detto. Io pensavo che questo era intercetto, cioè lo difendeva Joe Aden. Comunque è stata una bella giocata, perché da quel lancio lì ci poteva uscire l'intercetto. C'è mancato poco. Non è di quei giocatori che mi dà l'idea che gli mancherà sempre qualcosa. Secondo me il ragazzo cresce e viene fuori.
Esatto.
Come avevi detto tu, tra l'altro, cioè lui ha, anche se non è il prototipo fisico del ricevitore alto, grosso e veloce, lui è alto come l'innominabile personaggio ricevitore dell'anno 2019, che fin quando non si è bevuto il cervello era a tutti gli effetti un VR numero uno. Antonio Brown, ovviamente.
Sì, no, è... Ma Dibbo, ripeto, sì, non è alto, però è molto competitivo, è molto versatile, è fortissimo, secondo me, con la palla fra le mani. E se cresce può essere un ricevitore completo. Io lui lo vedo un prospetto migliore di Pettis, personalmente. Fermo restando che anche il buon Dante Pettis magari cresce e migliorerà rispetto all'altro anno. Quindi,
in altezza, dici?
No, in convinzione,
Fabio scusami,
in toughness, come dicono loro gli americani, cioè in durezza mentale, insomma in tante cose che ci servono. Quindi insomma, anche Jesse James, spendiamo una parola anche per Jesse James, che comunque sia è un ragazzo veloce.
Jesse James.
Abbastanza
troppo, giocava a Pittsburgh l'anno scorso perché c'era il fantasy, quest'anno non lo so.
Fai troppi fantasy, Esposito.
No, come si chiama il nostro
Ricci,
ragazzi, si chiamano tutti uguali questi giocatori di football. C'è 100.000 James, 100.000 Jackson, si fa casotto. Sì, Jesse James.
Ricci James. Ce la puoi fare, ce la puoi, concentrati, 1, 2, 3.
Ce la posso fare, Ricky James, sì esatto, parlavo di lui, che comunque si è tolto il posto a gente come Jordan Matthews, cioè non proprio gli ultimi della pista in NFL, anche gente esperta, hanno puntato su di lui, hanno visto delle qualità, in effetti è un ragazzo veloce, un ragazzo Parliamo un secondo di questa tendenza che abbiamo nel voler fintare o fare le jet sweep, che ci crea un po' di problemi a livello di snap, a livello di sincronismi ogni tanto. Non so se ci avete fatto caso.
Ma dai, perché è successo qualcosa?
Sì, è successo una mezza dozzina di volte. No, noi abbiamo la tendenza di far partire l'uomo in movimento, soprattutto da sinistra nella partita di domenica, che va verso chiaramente il quarterback e passa fra centro e quarterback. E questo qui è, questo schema si chiama jet sweep, per chi non fosse proprio detto ai lavori. Il problema è che di solito lo snap avviene qualche secondo prima e poi il quarterback ha la possibilità di fintare la consegna sul ricevitore lanciato, oppure decidere di lanciarla, di correre, di sviluppare il gioco in un'altra maniera. Ecco, noi tendiamo a farla molto vicino al passaggio di questo ricevitore al momento dello snap, e certe volte ci batte contro, certe volte rallenta il fullback, certe volte non siamo stati proprio fluidissimi in questi movimenti domenica scorsa, anche se il touchdown, uno dei touchdown di Jeffrey Wilson, nasce proprio da un'azione del genere. Però c'è molto traffico nel nostro backfield in quei secondi, e secondo me corriamo dei bei rischi.
È proprio per quello che si fa.
Io credo che con disamina estremamente superficiale, un'altra frittata la stavamo combinando prima del fumble, frittata sulla finta di jet sweep. Chiederei a Shannon, a volte un po' meno di chiamate sexy e più concretezza, bla bla bla, mi rispondo da solo. Cioè il suo attacco è questo: se gli togli quelle chiamate sexy, cioè quelle chiamate un po' più particolari, articolate, lo snaturi e non è più lui.
No, quindi sicuramente ci saranno
sempre. Devono migliorare
l'esecuzione, perché si nota chiaramente che tra il passaggio del ricevitore, il movimento del fullback, l'end-off, lo snap e l'end-off di Garoppolo, perché poi queste cose le facciamo sia con Garoppolo dietro al centro, sia con Garoppolo in shotgun.
Sì.
Abbiamo tantissime varianti. Ecco, però in quei momenti lì, fra il passaggio della palla, il passaggio del ricevitore, il movimento del fullback, cioè veramente devono essere molto sincronizzati, perché basta qualche frazione di secondo prima o dopo, non solo patatrack enormi come il fumble del quarto periodo, ma rischiamo proprio di vanificare il gioco, perché magari il fullback parte con un secondo di ritardo e l'uomo che deve marcare si è già spostato. Cioè sono proprio meccanismi che devono andare via come l'olio, e non è semplice, sono giochi difficili.
La sì. Pratica rende perfetti.
È tutta colpa del CBA, che ha limitato il numero di scrimmage che si possono fare. Sicuramente lo modificano.
Sicuramente.
No, ci saranno
dopo aver
modifiche.
Sentito il podcast,
modifiche
sicuramente
nei prossimi anni. Vabbè, poi l'anno prossimo scadono i contratti del sindacato dei giocatori, l'anno dopo quello di televisioni. Dunque, secondo me ci saranno modifiche al numero di partite, al numero del playoff.
L'anno prossimo rischiamo anche lo sciopero, secondo me.
Anche quello, sì.
L'anno tra due anni, credo.
Forse tra due anni.
Il prossimo è...
No, secondo me l'anno prossimo scade quello del sindacato e quello dopo scade quello delle televisioni, se non ricordo male.
Il CBA, cioè il contratto collettivo con i giocatori, scade alla fine del 2020.
Sì.
Cioè
sì.
La stazione 19, la 20 e poi è scaduto. Quindi quella a rischio la 21.
Sì. E dopo la stagione 2021 e scade, perché
il
contratto delle televisioni è molto legato anche al contratto dei giocatori, perché si parla poi del salary cap.
Esattamente, il salary cap è il figlio degli introiti, e i giocatori dicono, cioè quello di cui si discute è la percentuale degli introiti che devono essere riversati nel salario ai giocatori. I giocatori sono arrabbiati, tra le varie, perché dicono che la percentuale di introiti riversati nel cap è troppo bassa, che i proprietari stanno facendo troppi soldi.
E poi
se aumentasse il salary cap, e poi ci sono le questioni giustamente vogliono aumentare il numero delle partite, c'è il problema dei contratti dei rookies di cui abbiamo parlato, sempre le questioni sulla sicurezza dei giocatori, sul trattamento sanitario, eccetera.
Sì, avevo letto quest'estate, sì, che c'era una proposta di fare una stagione, non so, 18 partite, 19 partite, però facendo delle modifiche sull'injury reserve, cioè permettendo a dei giocatori di riposarsi e di rientrare, aumentando il numero di giocatori al roster. Secondo me sarebbero tutte cose abbastanza giuste, perché una stagione anche un pochino più lunga è un po' più interessante. Uno dei limiti di questo sport è che è bello, ma è estremamente falcidiato dagli infortuni, è corto, però. Per gioco forza è corto, perché
vale più di 21 partite per...
No, è certo, perché arriva in fondo sarebbero più di 20 partite sicuramente, ma io portare la stagione regolare magari a 18-19 partite e 20 settimane, avevo letto qualcosa del genere. Però chiaramente devi aumentare il numero di giocatori a roster e devi fare più turnover, insomma, però insomma si potrebbe andare in quell'ottica lì, vediamo.
E poi, per dirle tutte, l'anno prossimo entra la regolarizzazione delle scommesse di cui la NFL prende la percentuale.
Anche.
Quindi i giocatori vogliono rientrare anche dentro questa cosa qua.
Giustamente. Comunque ora, ne parlerò con Roger e vi farò sapere.
Giusto. Bravo, vai Easy, va bene.
Bene, allora, dato che tu ne parli con Godel, facciamo così. Prossimo Monday Night, settimana 5, perché nella settimana 4 abbiamo il bye week, contro Cleveland.
E poi ci troviamo noi a commentare.
La commentiamo. Difatti ho fatto spostare il bye week nella settimana che noi registravamo.
Benissimo, certo. Bravo Enzo. Vedo che avete degli agganci potenti. Quando è che mi portate a San Francisco gratis a vedere la partita dei Niners?
Guarda. Sei un miserabile Esposito, guarda, dai. Veramente sei un miserabile.
Facciamo e tu così. Sai perché. Gianluca, grazie per questa sera, per questa chiacchierata.
Grazie a voi ragazzi, scusate il problema tecnico e alla prossima.
Grazie Igi, anche a te.
Grazie a te Enzo, grazie a tutti, grazie a tutti quelli che ho offeso con questa mia uscita di oggi. Non volevo essere...
Se qualche tifoso Niners sardo era in ascolto, noi ci scusiamo, non c'entriamo niente.
No, ma io imprecavo in assoluto non contro la amabile e meravigliosa terra della Sardegna.
Okay.
Io con i gobbi però, grazie.
Ok.
Ringraziamo The Cutting Edge per la messa in onda. Venite a commentare tutte le nostre chiacchiere sul gruppo 49ers Italia Fans Club. Un saluto e ringraziamento anche da me. Grazie.